specializzata di noi, il professor Adolfo Morgano. Lo ringrazio per aver accettato questo invito. È un psicoterapeuta, uno specialista della tematica dello studio dei gruppi religiosi. È stato il presidente del GRIS Grini e attualmente è membro del Consiglio Nazionale del GRIS, sempre del GRIS. Ha molte pubblicazioni, ha molti lavori, molte posizioni, è veramente questo campo grande, grazie a Dio. E chiediamo al Signore che con il suo spirito lo illumini e ci illumini anche a noi in questo lavoro formativo, nella nostra parrocchia, nel nostro litorale. Nel nome del Padre, del Figlio e del Figlio Santo. Amen. Padre Santo, ti ringraziamo perché ci hai convocati per conoscerti meglio, sapere più di te, del tuo progetto di salvezza sul mondo. Grazie per la persona che questa sera ci orienterà, per Adolfo, illuminalo, aiutalo a farci capire quali sono le tue strade. Padre nostro che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettiamo i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Siccome, siccome veramente tornare a Viserba è come tornare a casa, e vedo qui seduti anche molti amici che un'estate dopo l'altra rincontriamo insieme ad altre persone che non conosco, credo che il tema di questa sera possa essere interessante e utile a tutti, così come lo è stato per me. Per riuscire a parlare di un tema bisogna riprenderlo in mano, bisogna cercare non tanto di comprenderlo, che in qualche modo ci abbiamo già lavorato sopra, quanto di capire come porgerlo. E la cosa difficile è questa. Quindi io cercherei di non essere lungo, in primo luogo, di essere proprio concentrato su questo tema, spiegandolo, e poi dopo lasciando il massimo spazio, 30-40 minuti se riesco a fare il bravo, a mantenere le promesse, per poi dialogare tra di noi. Credo che sia quest'ultima, alla fine, la cosa più importante. Il tema che affrontiamo questa sera, quella, diciamo, del fai da te, del bricolage religioso, è un tema intanto attualissimo. Prende forme molto diverse, da quelle più eclatanti a quelle più quotidiane. È entrato completamente nella nostra cultura quotidiana. Ci entra nelle orecchie, ne esce, è entrato a far parte di quella, come dire, serie di dati scontati rispetto ai quali ognuno si inchina e nessuno si mette a dire no, è una balla. Poi fare un esempio. Se io decido di credere che Cristo era un esseno e che credeva alla reincarnazione, chi sei tu per dirmi che io non posso credere a Cristo esseno, fautore della reincarnazione? Ciao Don Romano, grazie per essere sceso. Se io decido di credere che, tutto sommato, il Messia ci arriverà a bordo di un disco volante, da cui usciranno dei ragazzoni alti, biondi, capelli lunghi fino a qua, come non, e ci daranno la salvezza e anche la tecnologia, perché rispetto ai vecchi dei, capite bene, i marziani hanno la tecnica, quella soda. Chi sei tu per dirmi che questa è una balla, è un'invenzione, qualcosa di falso? Se io decido di adorare la luce elettrica come Dio, va bene. Sono delle magnifiche sette giapponesi, sono convintissime che la luce elettrica sia Dio, chi sei tu, eccetera, 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 eccetera. Questa domanda che ispira, diciamo, la cultura, l'atteggiamento comune nei confronti della religione oggi dominante, usare il termine cultura è una parola grossa in questo caso, ma l'atteggiamento comune sì, è il tipico frutto di una penetrazione del sincretismo nella cultura comune che ha vinto. Cosa vuol dire sincretismo? Sincretismo significa il trucco con cui il professor Frankenstein ha creato la sua creatura. Credo che il racconto di Mary Shelley lo conoscete benissimo. Quest'uomo tormentato dal grande limite che separa lo scienziato da Dio, nell'Ottocento, in cui la scienza cercava disperatamente di scalzare Dio dalla sedia, cuce, mette assieme pezzi di cadavere di uno di un altro, ricostruisce un corpo, intercettando l'energia del fulmine riesce a dargli una qualche vita. Ed è convinto, come un demiurgo, di aver originato un dio o un uomo superiore, e invece ha originato, se avete letto questo romanzo, la parte più bella, una persona che dell'umanità ha solo la sofferenza, e che in effetti poi dopo muore, viene bruciato. È la stessa cosa, il sincretismo si comporta con l'esperienza spirituale così come il dottor Frankenstein faceva con questi cadaveri che ha assemblato. Qui mettiamo un pezzo di qua, un pezzo di là. Se io decido di credere che Gesù Cristo è un esseno e creda alla reincarnazione, piglio Gesù Cristo perché è da quando sono bambino che la mia nonna mi ripete di dire le preghiere alla sera. Due o tre letture New Age sugli esseni, tema che di per sé è così complesso che esigerebbe di parlare un certo numero di padroneggiare un certo numero di lingue semitiche prima di avvicinarsi, ma questo è troppo, chiedere troppo. E alla fine ci aggiungo pure il fatto che, siccome io ritengo che la reincarnazione sia una bella cosa, perché se in questa vita non ce la farò nell'altra o nella 32esima, ci metto dentro anche quella. Cuccio questi frammenti col filo della mia generosa intenzione e viene fuori un pupazzo che ha una forma più o meno compiuta. Io che stabilisco essere la mia religione, la mia credenza, dove religione equivale a credenza. Questo è la prima tragedia, che una religione equivale a una credenza. Perché? Ma perché qui siamo una sessantina, 70 forse di persone. Io credo che abbiamo almeno, se siamo 70, almeno 70 credenze diverse. Forse ognuno dentro di noi ne ha più di una. Quindi facciamo da 70 in su. E queste 70 credenze diverse, come fanno a essere vere tutte? Scusatemi. Sono vere solo fino a che non le teniamo dentro noi stessi, ci ripetiamo come fanno alcuni pazienti del mio studio, e così, e così, e così, ossessivamente, no? A se stessi, che il sole è quadrato, che Cristo è morto di freddo, ecco, e questo funziona finché non ci si confronta con nessun altro. Dopo si scopre che l'altro ha una credenza diversa, il terzo diverso ancora, e in mezzo a questa babele, bailamme di cose diversificate, vanno tutte bene, vanno tutte male, si può pensare simultaneamente che Cristo fosse un esseno o fosse figlio di un legionario romano ariano, è la stessa cosa, ma sì, io. Sincretismo è questo, ed è, ripeto, un atteggiamento comune. Io credo che ognuno di noi, se presta un po' attenzione alle chiacchiere che sente dire in merito all'esperienza spirituale, può portare numerosi esempi di questo atteggiamento. Questo atteggiamento del sincretismo è, vorrei tutto sommato farvi notare due cose stasera, molto semplici. La prima è che è una costruzione culturale molto recente, la seconda è che non funziona. Per capire i fenomeni culturali, grandi e piccoli, bisogna capirne la storia, dove vengono e perché. La carta d'identità, dove nasce, come nasce, eccetera. E poi capire se alla fin dei conti la macchina così costruita, il pupazzo così costruito, prende vita oppure rimane morto. Punto primo. Il sincretismo, cioè quest'idea, che ognuno di noi, non solo in grado, ma persino diritto, di costruirsi un proprio mondo mitico religioso, funziona solo a condizione di credere che la religione sia una credenza. Io credo nei marziani, credo in Gesù Cristo, credo che vincerò il totocalcio la prossima botta. Uguale. È semplicemente un affidamento personale che io faccio alla circostanza piuttosto che un altro. Credo che mia moglie non mi tradisca, personalmente lo credo molto fortemente. È un mio investimento affettivo personale. Tutto sommato ho la chiara coscienza che questo mio affidamento affettivo personale non forzatamente deve essere condiviso con tutti voi. Che potete anche essere abbastanza indifferenti nei confronti di questo mio intenso desiderio che dopo 27 anni di matrimonio non si continui ad andare avanti bene come siamo avanti fino adesso. È una mia credenza individuale che, facendo i debiti scongiuri e sperando ovviamente di no, può essere smentita domani mattina. La religione è questo? Prima domanda seria. La religione è questo? Se vi leggete un testo sicuramente poco tenero nei confronti della religione, come il manifesto del Partito Comunista di Karl Marx, trovate una cosa molto intelligente, perché l'uomo intelligente era. E lui scrive che finalmente il progresso tecnologico, scrive a metà dell'Ottocento, no? Scrive in un posto, Edimburgo, dove i bambini a 8 anni, 7 anni viene mandati in miniera e dove gli scozzesi deportati dalle guerre interne erano schiavizzati nelle nascenti fabbriche della Scozia del Nord, da cui lo scenario che Marx, il proletariato senza niente, con le malattie e tutto quanto, il dumping, la fame, gli stipendi sempre più bassi, che dipinge, che forse probabilmente conoscete. Lui dice, sostiene questo, che tutto sommato la funzione della religione è quella di rimbecillire sufficientemente le persone perché stiano sotto, cioè siano effettivamente obbedienti al potere costituito, che non è il potere della Chiesa, ben inteso, visto che nel 1848 la Chiesa Cattolica in Inghilterra è stata espulsa da almeno 250 anni, un po' di più in realtà, ma il potere dello Stato, il potere dell'economia, il potere del mercato, il potere del re, il potere degli oligarchi, degli industriali. E dice pertanto che questa religione è un insieme di credenze artificiali, pompate dal potere, che servono solo a far star buone le masse, che è quello che lui chiama un'alienazione. Potrà sembrarvi strano, ma non aveva mica del tutto torto, perché di fatto parlava di un contesto in cui la religione era veramente, ma dalla fine del Cinquecento, un po' più là, utilizzata semplicemente per garantire la fedeltà delle persone allo Stato, cioè al re. Ci sono voluti più di 20 anni dopo che Carlo Marx scrisse il manifesto del Partito Comunista perché dall'Inghilterra venissero cancellate le leggi che punivano la conversione ad altra confessione religiosa rispetto all'anglicanesimo come delitto di lesa maestà, per la quale l'unica pena era l'impiccagione, lo squartamento e l'appendimento dei quarti alle porte della città. Siamo circa al 1870. Nasce quest'idea del sincretismo, cioè io mi faccio la mia religione, nasce storicamente in un contesto protestante, che si fonda su quest'idea della libera lettura, della libero approccio al testo sacro. Ed è un processo che tende a scappare di mano subito dalle mani dello stesso Lutero, quindi dal riformatore, il quale non aveva evidentemente l'intenzione di far sì che chiunque passasse per la strada si costruisse una setta. Non era questo l'intendimento di Lutero. Lutero con i principi tedeschi a un certo punto scendono in guerra e massacrano fino all'ultimo uomo su cui mettono le zampe tutta una serie di gruppi estremistici di tipo protestante, con gli ussiti e qualcun altro, che erano sorti con l'idea di portare alle estreme conseguenze questa idea dell'emancipazione da ogni tipo di potere, religioso e civile, e quindi portava, portando fino al caos più totale. L'epoca delle guerre di religione che tanto male ha fatto all'Europa non nasce prima, ma nasce nel momento in cui paradossalmente ci si scontra, e non solo tra cattolici e protestanti, ma all'interno stesso del mondo protestante, poi tra protestanti e ortodossi, in qualche contesto anche tra cattolici e ortodossi, gli anglicani a parte, perché era un'isola dominata in maniera convirga ferrea, semplicemente per riuscire a capire in questo caos totale chi comanda. Se tutte le opzioni sono uguali, se tutte le interpretazioni sono uguali, qual è quella giusta, quella del re? La storia delle confessioni riformate dell'Europa centosettentrionale da lì diventa una lunga serie di asservimenti al potere secolare, così come di fatto è oggi. Cioè, le chiese protestanti oggi sono semplicemente delle agenzie in mano agli stati, che fanno una cosa molto semplice: pagano gli stipendi, e pagando gli stipendi tengono in pugno le persone. Non parlo della Germania, che è un paese forse dove questo problema è più vivo e dove le confessioni luterane, non a caso da numerosi anni, ma ormai sono 20, da quando sono entrate anche a un certo punto del dialogo ecumenico col mondo cattolico, si rendono conto del tesoro che è stato la capacità di rimanere autonomi dal potere secolare. Vi parlo ad esempio di situazioni come la Finlandia, la Danimarca, la Svezia, la Norvegia, dove semplicemente la Chiesa era un ufficio collaterale del monarca, la Prussia, il quale utilizzava la religione semplicemente per mantenere vivo la venerazione per se stesso. Il sincretismo quindi nasce paradossalmente come un tentativo di controllare attraverso la religione le masse. Avviene solo nel mondo cattolico? No. Avviene solo nel mondo cristiano? No. Negli ultimi anni sono emersi documenti interessantissimi. Ad esempio, la confessione valdese in Italia ha avuto il coraggio culturale, che è veramente encomiabile, è stato un gesto di grandissima importanza, di tirare fuori dagli archivi e di editare in un volume curato dal Comba presso la Claudiana tutto il carteggio con cui aveva stretto un accordo col governo piemontese di Cavour, il quale, preoccupato durante l'invasione degli altri regni che componevano l'Italia pre-unitaria, primariamente di stroncare il radicamento sociale della Chiesa cattolica, aveva stretto un patto con la confessione valdese per cui nel momento in cui si imponeva il governo piemontese sul territorio apriva immediatamente il tempio valdese al fine di iniziare un'opera di proselitismo per strappare le masse alla Chiesa cattolica, un tentativo che non ha portato nessun risultato. Ma sta di fatto che se andate a Palermo, voi trovate nella piazza centrale di Palermo il tempio valdese, che è stato donato direttamente dal commissario politico post-invasione Francesco Crispi, in un posto bellissimo, enorme, lussuosissimo, vuoto. Questo asservimento della religione allo Stato è stata la tragica premessa del sincretismo come noi lo conosciamo. Non è che una questione solamente cristiana, ci sono intere sette che sono nate a questo fine. Faccio due esempi rapidissimi, poi semmai se volete riusciamo ad approfondire. Se no alzo un po' la voce e cerco di arrivare. Il primo esempio è la massoneria. La massoneria che nasce in Inghilterra nel 1717, qualche anno dopo. Fino a che, almeno fino a che i francesi non se ne andate per conto loro creando una propria massoneria, è stato un ente piramidale che obbediva a una centrale, che era di fatto una loggia, ancora oggi una loggia di Londra. Questo ha fatto sì che tutto sommato la massoneria europea sia stato uno strumento con cui, a partire dalla fine del Settecento fino a molto vicino, mettiamola così, almeno alla Seconda Guerra Mondiale, la massoneria sia stato uno dei tanti strumenti utilizzati dalla politica estera del Regno Unito, con un'efficacia veramente eccezionale. Questo non lo dico io perché ovviamente non sono nessuno, ma lo sottolineano da un lato gli storici della massoneria stessi, quando analizzano in modo particolare per la massoneria italiana il modo in cui la massoneria ha inciso nel processo di unificazione nazionale. E per quanto riguarda gli storici, bisogna sempre rivolgerci agli storici del paese di cui parliamo, quindi agli storici inglesi, è sufficiente ricordare la famosa citazione di Denning Macsmith, che è il più grande storico del risorgimento inglese del Novecento, secondo cui, apro virgolette, tutto il processo di unificazione nazionale italiana è un capitolo minore della politica estera inglese nel Mediterraneo, chiuse virgolette, punto. È tradotto per la terza questo volume, quindi ampiamente disponibile. Quindi, primo esempio. Secondo esempio, un'altra setta a noi molto nota, la teosofia. Teosofia che nasce sempre in Inghilterra, successivamente, attorno più o meno alla metà dell'Ottocento, da un gruppo di persone che fuoriuscivano da una prolungata esperienza massonica, un buon numero di donne, quindi da questo punto di vista c'è un superamento della tradizionale divisione tra i sessi tipica della massoneria. E questo gruppo di donne, l'Elena Petrovna Blavatsky, l'Annie Besant e qualcun altro, si dedicano alla reinvenzione di una religione tipo sincretistico, mettendo insieme elementi indiani, indù per meglio dire, elementi di tipo gnostico manicheo, elementi di tipo massonico, elementi di tipo cristiano. Qual è lo scopo di tutta questa frittura mista? La sede centrale della teosofia mondiale viene collocata in India. Mi piace di abbassare un bel po'. Perché in India? Perché l'India era la grande provincia dell'impero inglese ed era anche la grande ferita dell'impero inglese. Per quando partiva una rivolta in India se ne andavano via centinaia di migliaia di morti, come la famosa rivolta del Sepoi, cioè della... la famosa rivolta della truppa coloniale arruolata tra gli indù, i quali si rivoltarono per un motivo molto semplice, perché era uso e costume dell'esercito inglese ungere le cartucce, lubrificare le cartucce dei fucili col grasso di vacca. Il che per un indù che venera come animale sacro la vacca era come dire, come se noi, se qualcuno ci dicesse, beh, io ho lubrificato le cartucce del fucile con l'olio santo che ho sequestrato alla tua cattedrale. Noi oggi ce ne fregheremmo in una maniera più totale, probabilmente i nostri bisnonni un po' di meno, quindi è scoppiata una rivolta che è durata più di 5 anni e ha fatto veramente centinaia di migliaia di morti in inglese. Allora cosa è successo? Lì è partita la pensata di inventare una religione da piazzare in India dove si potesse venerare come Dio la regina Vittoria. E questo è il ruolo storico della teosofia in India. Si sono addirittura fabbricati un messia che doveva nascere. Questo messia è morto da poco, poveretto. Qualcuno un po' addentro a questi temi il nome l'avrà sentito, perché era il mitico Jiddu Krishnamurti. Era pensato come il messia della nuova era che doveva, nato in India, essere il nuovo guru che guidava le masse indiane verso il luminoso avvenire, via dalla superstizione delle vecchie religioni precedenti verso il luminoso mondo nuovo, dove ovviamente Brahma, Vishnu e Shiva, gli dei tradizionali loro, si univano come ipostasi attorno, un po' come fa Sai Baba oggi, attorno a una persona vivente, in questo caso era la regina Vittoria, quindi capo. No, dello Stato inglese all'epoca, poi dopo sono stati gli altri re e cose del genere. E tanto per capire che queste esperienze erano estremamente solidali fra di loro, queste signore, che erano indubbiamente di buona tempra, travestendosi da uomo, vennero in Italia, verso il 1860-70, a combattere le guerre risorgimentali. Tant'è che l'Elena Petrovna Blavatsky, vestita da uomo, seguiva Garibaldi, insieme probabilmente con le casse inglesi che seguivano Garibaldi molto da presso, e si prese una palla in una gamba durante la battaglia di Mentana, dopodiché rientrò in Inghilterra. Quindi la storia di questi tentativi di creare sinteticamente, con elementi di diversa origine, degli aggregati pseudo-religiosi, a fine di garantire l'obbedienza delle masse al potere, Marx non ha detto una bugia, Marx ha detto una sacrosanta verità, perché il mondo protestante ha iniziato a farlo, il mondo anglicano è stato a farlo da Enrico VIII, quindi dal pieno rinascimento. E i re, i famosi re guerrieri, da Federico di Prussia ai re svedesi, hanno cominciato a farlo subito dopo. Un uso e costume che si è diffuso. Vi domanderete cosa c'entra tutto questo col sincretismo di chi fa la religione fai da te oggi del Cristo esseno. e anche un po' reincarnazionista. C'entra perché questa moda, la moda di questo fai da te religioso, giunge da noi nel secondo dopoguerra, anni 50-60, provenendo con una lunga ondata culturale di nuovo dagli Stati Uniti, che poi sbarca in Inghilterra, dall'Inghilterra arriva in Olanda, quindi fa tutta la mappa del protestantesimo europeo, di lì si diffonde gradatamente nei paesi dell'area mediterranea. Bisogna attendere 1989-90 la caduta del muro di Berlino perché comincia a sfondare a destra, ancora dopo circa il 2000 perché comincia a penetrare in alcune situazioni del tutto come dire, refrattarie alte classificazioni come ad esempio in Israele. Il sincretismo religioso è l'edificio concettuale fondamentale di tutto ciò che gira ad esempio attorno al New Age. Anzi, il concetto stesso di New Age non si capisce se non partendo da questa premessa. Io mi creo la religione che voglio io, per cui mi metto un po' di cristalli, un po' di fiori di Bach, un po' di lama tibetani e un pochino di Cristo che in fondo la Chiesa Cattolica l'ha sempre storpiato, in fondo anche lui credeva nella reincarnazione o magari nei dischi volanti, fate voi. Chi sei tu per dire che tutto questo è falso, è una fanfaluca? Uno potrebbe dire la storia, ma sapete bene, in questi casi la storia non conta nulla. Potrà sembrarvi strano, ma una delle grida d'allarme più intense nei confronti di questa moda tipicamente occidentale, che è nata in Occidente, della cultura occidentale moderna, e di lì è andata a rompere le tasche alle culture religiose del mondo intero, è venuta proprio dal Dalai Lama del Tibet, questo già dalla metà degli anni Ottanta, parliamo di 25 anni fa. Il quale nel momento in cui cominciò a frequentare l'Europa e anche l'Italia con una certa assiduità, nell'84 ero a Milano a sentirlo, lui faceva un discorso che apparentemente era poco compreso da un uditorio che era composto dalle persone che potete capire, possono andare a seguire la maggior parte Dalai Lama. Io lo seguo con molto affetto, rimango cattolico molto convinto, ma lo ritengo una persona che testimonia veramente cosa vuol dire lottare per la difesa dell'identità culturale, spirituale e religiosa di un popolo, il suo, no? E lui, venendo a Milano, fece una conferenza dove sostanzialmente diceva: questo è il momento in cui le ortodossie religiose si devono alleare contro il sincretismo. A metà degli anni Ottanta questo discorso in Italia era compreso molto da pochi, mettiamola così. Una di quelle persone che invece in quel momento, al ciclo stampa di Milano, 25 anni fa, lo comprese benissimo, era un missionario del Pontificio Istituto Missioni Estere, che è ancora vivo, già piuttosto anziano all'estero, padre Gaetano Favaro, con un'esperienza di missione in Asia e in Africa sterminata, già stava vedendo l'arrivo a schiacciasassi delle sette che in questi ultimi 30 anni hanno devastato il tessuto sociale, culturale, le famiglie, le civiltà, le culture dell'Africa, dell'America Latina, dell'Asia Meridionale, eccetera. Lui la capì benissimo, noi abbiamo cercato di comprendere. Perché il Dalai Lama del Tibet, che sembra avesse problemi del tutto diversi evidentemente da questi, era venuto qua per chiedere una cosa di questo tipo, non l'ha chiesta solo a loro, la chiede costantemente, no? Ed è la parte dei messaggi, dei discorsi del Dalai Lama che non a caso richiede e ottiene meno attenzione sui media nazionali e internazionali. Lui non viene qui per fare del New Age, non viene qui per far sì che la gente si converta al buddismo col ciclo stile. Lui timidamente si limita a dire: guardate, prima di tutto voi dovreste studiare il cristianesimo, ma tanto su questo nessuno lo sta francamente a sentire. Lui insiste, credo anche sia abbastanza abituato ormai a parlare al vento, ma su questo punto del sincretismo è chiarissimo. Perché dice che ci vuole un dialogo tra ortodossia e non il sincretismo? Qual è la differenza tra un incontro tra religione ortodossa e il sincretismo? Che l'incontro tra religione ortodossa è un incontro tra identità. Il sincretismo è il mostro di Frankenstein. E qui arriviamo al punto vero, che possiamo sintetizzare in una domanda semplice. La religione la crea l'uomo oppure no? Se la religione la crea l'uomo, ognuno di noi può crearsi la sua religione, siamo tutti uomini capaci, uomini e donne capaci di intendere e volere. E allora tutto il discorso che vi ho fatto non sta evidentemente né in cielo né in terra, così come noi possiamo creare uno stile estetico cominciando a dipingere i paesaggi in un certo modo, perché non dovremmo, o un modo, uno stile poetico più o meno decente, personale, cominciando a buttare giù versi, per quale motivo non dovremmo creare un apparato religioso? Ma certo, se invece l'esperienza religiosa non se la fabbricano gli uomini, il discorso cambia un po'. E per noi europei da molto tempo il limite, la discriminante è proprio questa, perché tutto sommato nella cultura diffusa da cui siamo partiti è evidente che è l'uomo che si crea la sua religione, è evidente che è l'uomo che crea la religione. E quindi una vale l'altra. Per fortuna, almeno qui, e in Inghilterra almeno da 150 anni, non esiste più la guardia che ti viene ad arrestare perché hai cambiato religione. Il problema è proprio questo. Allora, su questo credo che bisogna essere molto chiari. Cos'è la religione per l'uomo? La religione per l'uomo, e per dirlo vorrei usare esclusivamente le parole della scienza, delle scienze della religione a noi contemporanee, che ha fatto un lungo cammino, quindi l'antropologia religiosa, storia delle religioni, eccetera, la fenomenologia della religione, sono sostanzialmente queste, sono discipline là che vengono insegnate nelle università statali, che hanno tutta una serie di esponenti, tradizioni di studi, che sono tutti quanti laici, non sono neanche tutti cattolici, non sono neanche tutti cristiani, ma ciononostante si è arrivate a delle conclusioni molto chiare. Premessa, dove nasce quest'idea che è l'uomo che crea la religione? Nasce qui in Europa nel 1800, 200 anni fa, nell'ambito di una concezione culturale di tipo materialista ed evoluzionista. La famosa questione dell'uomo primitivo che vede il fulmine che incendia un albero e allora si inventa il dio del fulmine. È perché non caschi in testa lui, si inventa i sacrifici. Per cui la religione sarebbe costruita in quest'ottica materialista e positivista dal fatto che l'uomo non capisce niente della natura perché ancora non ha la scienza e quindi immagina questa serie di potenze più o meno abitanti sottoterra, tra le nubi, nei vulcani, nei fiumi, fate voi, a cui bisogna dare dei sacrifici perché sennò si distruggono. Vi sembrerà strano, ma questa concezione è completamente sconosciuta all'esperienza religiosa dei popoli arcaici ed è una pura e semplice invenzione di laboratorio degli scienziati dell'Ottocento, la cui vera preoccupazione non era tanto quella di capire i popoli, ad esempio, dell'America meridionale, dell'Africa, dell'Asia, non li potevi importare di meno. Era semplicemente quello di capire come ricondurli al rango di bravi sudditi dei rispettivi imperi coloniali, perché su cui bisogna tornare, perché questa concezione di tipo evoluzionista andava a finire nel magnificare le nazioni e quindi i governi che erano maggiormente evoluti da un punto di vista tecnologico e quindi capaci di usare il vapore e i cannoni. E questa potenza tecnologica era tutt'uno con il segno della predilezione divina al comando mondiale. Questa è la mentalità coloniale che, partendo dall'Inghilterra, si diffonde negli altri imperi minori, soprattutto gli olandesi, poi successivamente i francesi, successivamente gli americani. È la famosa missione dell'uomo bianco, o il fardello dell'uomo bianco, per usare la definizione di Rudyard Kipling, scrittore famosissimo, che era un colonialista convinto, per quanto fosse affascinato dalla cultura dell'India, ma era affascinato dalla cultura dell'India se e nella misura in cui obbediva alle autorità coloniali inglesi. Quindi tutto torna a questo stato di fatto storico che non possiamo evidentemente dimenticare. Potete capire quanto fossero contenti di questa concezione gli esponenti delle alte tradizioni religiose e spirituali dell'umanità, e non erano tutte tribù del Mato Grosso senza neanche la scrittura, erano anche culture e civiltà con 5.000 anni di storia alle spalle in quel momento lì, adesso la storia è andata avanti un altro po', e che quindi ha elaborato una serie di analisi, una serie di critiche a questa concezione. E ci è voluto la seconda metà del Novecento perché noi entrassimo europei, cedessimo un pochettino le lenti colorate di questo delirio d'onnipotenza e cominciassimo un po' a capire quello che le civiltà premoderne avevano da dire. Gli studiosi della religione, stringendo, hanno capito delle cose apparentemente paradossali, che esiste un modo comune di comprendere il fatto religioso in tutte le culture dell'umanità, dal polo nord al polo sud e dall'America Latina fino al Giappone, se vogliamo guardare la carta del mondo dal nostro punto di vista, con l'unica eccezione dell'Occidente secolarizzato contemporaneo. Noi siamo l'eccezione, non siamo la regola. La regola è un'altra. E com'è questa regola? Che in tutti i popoli antichi, ma anche i popoli europei, potremmo dire premoderni, il primo dato è che la religione è una rivelazione, è un dono, quindi non è mai fabbricata da nulla di umano. C'è una distinzione fortissima nel linguaggio, addirittura, nel significato di certe parole come sacro, che parole complesse, adesso stasera cerchiamo di andare dritti, che fanno capire in maniera molto, molto chiara che arriva a un certo punto qualcuno dall'alto nella vita del mondo e impone dei segni, comunica delle cose, che possono essere gesti, fatti, oggetti, parole. Esiste da questo punto di vista un'ampia pluralità di mezzi con cui il divino parla al mondo, ma è il divino che parla al mondo. E questa concezione, che ripeto è comune a tutte le culture dell'umanità, non si è diffusa così, su internet, nessuno ha copiato dagli altri, è un dato fondamentale da quello che gli antropologi chiamano l'homo religiosus, ossia, fin da quando l'uomo primitivo acquista la stazione retta e guarda il cielo, questo è il momento in cui gli studiosi dell'antropologia fanno scoccare il momento in cui l'uomo, guardando il cielo, l'immensità di questa cupola stellata, intuisce l'immensità ordinata, non un'immensità caotica, ma l'immensità ordinata, c'è un ordine nel cielo. Sappiamo bene, ci sono delle stelle che ruotano in un certo modo, di solito ogni giorno il sole e la luna si alternano, salgono e scendono a determinati punti e non sono altre, intuiscono quindi questi uomini, questi paleantropi, che erano poi primitivi solo dal punto di vista temporale, da un certo punto di vista, che questo cosmo ha un ordine. E badate un po', riescono anche a capire che avendo un ordine, questo ordine non è un caso, ma l'ha fatto qualcuno. Di ciò noi abbiamo delle prove, anzi, tutte le testimonianze della fase più preistorica dell'umanità di cui disponiamo costituisce questa prova, perché ciò che sappiamo delle culture preistoriche sono residui, tombe, sepolture, grotte, luoghi in cui queste persone si trovavano e luoghi in cui ovviamente seppellivano i propri morti. Queste sepolture sono oggi un catalogo incredibile degli stessi simbolismi di mortalità che noi siamo usi trovare nella nostra cultura contemporanea. Vi faccio solo un caso, anzi due perché sono interessanti. Il primo è il fatto della sepoltura orientata, che queste sepolture avvengono, cioè lungo un asse est-ovest del corso del sole, con la testa che viene orientata a oriente, da cui il termine orientare, perché da lì il sole rinasce, dove il sole è evidentemente simbolo di una vita che costantemente si rinnova. Non sembra un'interpretazione particolarmente filosofica, perché in realtà nei documenti, ma nei documenti proprio litici fatti di pietra e successivamente di bronzo, noi sta cosa la troviamo incisa, raffigurata, ripetuta tutte le sante volte che volete, in maniera addirittura ripetitiva. Ci vuole veramente del fegato per non rendersene conto. Nei linguaggi delle ultime popolazioni primitive, ancora esistenti al mondo una cinquantina d'anni fa, che oramai sono quasi tutte scomparse, c'erano questi residui linguistici di un'antichità indefinita che tornavano allo stesso punto. Ad esempio, 40 anni fa, quando i primi antropologi andarono a cercare di capire come funzionavano le ultime comunità andine, ancora non raggiunte dalla cristianizzazione, quindi parliamo delle montagne del Perù e dell'Ecuador, dove comincia la selva amazzonica, li trovarono un insieme di miti che era incredibilmente simile, ma d'altronde questo non stupisce, a quello che gli studiosi gesuiti lasciavano scritti attorno ai miti Inca del 1005. Andavano là, scrivevano dagli ultimi sacerdoti Inca prima che morissero, scrivevano, tracciavano, tramandavano. Se vi può sembrare strano che un gesuita spagnolo passasse la vita a tramandare i miti degli Inca nel 500 in Perù, questo in realtà è quello che accadeva, non so cosa farci. Non li mettevano in graticola, ne scrivevano i miti. Questo vi dovrebbe far capire alcune cose sulle leggende nere che girano qua e là. In queste ultime comunità andine il morto veniva definito in termini diversi. Nel momento in cui era sepolto era definito con un termine bellissimo, a me mi ha commosso quando me l'hanno detto, che era Malqui. Malqui significa il germoglio che da sottoterra attende la primavera per rifiorire. Questo è il morto. E questo è un termine Malqui linguisticamente di un'antichità sterminata e cose del genere. Per la cultura religiosa dell'umanità, quindi la religione è un dono e l'uomo ha sostanzialmente l'incarico di custodirla. Una premessa. Tutti noi abbiamo fatto studi classici. Nell'antica Grecia, nell'antica Roma, questo aspetto era addirittura strapresente. Persino in una cultura come quella romana, che è una cultura, come dire, molto giuridica e molto poco inventiva, romane persone molto concrete, siccome si fidava un poco delle chiacchiere, la divinità li faceva cadere gli oggetti, i cosiddetti pignora, gli scudi, l'asta di Marte, ce n'erano 12 di questi pignora caduti dal cielo. La stessa leggenda di Prometeo, che va a rubare il fuoco e torna con questo fuoco e lo distribuisce agli uomini e per questo viene punito dagli dèi, che puniscono lui ma non tolgono il fuoco. Una volta capito che cos'è il fuoco, che non è banalmente, come poteva scrivere Graves, l'aggeggio che ci serve per riscaldarsi quando abbiamo freddo, perché nelle isole greche non si era nell'Inghilterra vittoriana, soprattutto prima di Cristo, quando lì la temperatura era subtropicale, per cui la gente aveva fatto bisogno del fuoco per campare, non c'era l'inverno con la neve, ma questo Graves poteva non occuparsene. Questo è un fuoco chiaramente simbolo da sempre dell'effusione dello spirito. E voi non troverete mai, mai, una cultura religiosa che non utilizzi il fuoco come simbolo dell'effusione dello spirito divino. Dal Giappone fino appunto alla nostra antichità, fino alle culture americane e via all'infinito. Quindi il fuoco che lui ruba è questo, non è lo scaldarsi nel cammino. La religione quindi è un dono che viene dato agli uomini e viene dato per mezzo di segni. Questi segni inaugurano una trasmissione. Nelle generazioni umane c'è una trasmissione e questa trasmissione è appannaggio di specialisti. Questo ovunque. Noi abbiamo i nostri buoni sacerdoti. Una cosa che ci siamo forse scordati è che non è mai esistita un'esperienza religiosa dell'umanità dove questo non fosse. Perché il sacro ha bisogno dello specialista del sacro. E giusto per abbondare, smetto, i nostri padri della Chiesa, che passavano la vita nei deserti della Siria tra il secondo e il terzo secolo, avevano talmente chiaro questo aspetto, penso a Giustino, che in un testo commovente, bellissimo, che bisognerebbe fare leggere al posto dei promessi sposi nelle scuole, guardate un po' cosa vi dico, ma poi ve lo giustifico pure, in questo testo che sono le apologie, scritto in quell'angolo di mondo dove noi certamente non ci aspetteremmo che una persona che passa una vita di preghiera e di macerazione avesse il mondo negli occhi, quell'uomo da quel deserto comincia a scrivere la storia della rivelazione, cioè dei tempi con cui Dio si è rivelato all'umanità prima e a latere del mondo ebraico, e comincia a un certo punto a fare l'elenco di questi specialisti del sacro, cioè di queste elite sacerdotali che lui riconosce essere assistiti dallo Spirito Santo dall'inizio dei tempi. È il vecchio concetto del logos spermaticos che i nostri missionari credo conoscono molto bene, noi un po' meno, e fa l'elenco di tutto questo gruppo di persone, ed è un elenco che a leggerlo tutto ci lascia a bocca aperta, perché sembra scritto adesso. Io l'ho fatto un giochetto di metto di mano a persone di scarsa cultura religiosa e di dire guarda questo elenco di ceti sacerdotali dell'antichità, quando è stato scritto? I più raffinati mi hanno risposto all'epoca di Marco Polo, pagano invece di più di un millennio prima. Cosa c'è scritto in Giustino? C'è scritto questo, lui fa l'elenco di questi ceti sacerdotali, si piazza davanti alla mente la carta del mondo allora conosciuto, che era tutto tranne l'America, e procede da Occidente a Oriente e comincia a elencare ad esempio, parte ovviamente dai druidi celti e delle Gallie, poi scende le sibille e i profeti, dove col termine profete si traducono i vati latini, cioè chi traeva gli auspici durante la cultura italica e latina, le sibille e i vari oracoli di Roma e della Grecia, i sacerdoti della Bactriana, dei Caldei, si fa tutta la mappa del Medio Oriente, e fino a lì giocava in casa, poi comincia a citare i saggi dell'India, che sono divisi in due categorie, Sarmani e Brahmani, che sarebbero poi i guerrieri, gli Kshatriya e i sacerdoti veri e propri, che sono i Brahmani, di cui una specie particolare è chiamata gimnosofisti, perché vivono ignudi nei boschi, cercando gimnos attraverso il movimento, la sapienza, e sono gli yogi. Vi è inoltre, infine, in India, Buddha, uomo e non Dio, venerato come Dio per la sua sublime virtù. E siamo arrivati, perché a quel punto dopo c'è solo l'Oceano Pacifico. Questo è il tipo di catalogo che vi fa Giustino nell'Apologia, e Giustino è uno dei padri più antichi, e lo fa perché ha ben chiara la coscienza di come questa semina venuta in mente a Dio molto tempo addietro abbia erorato le culture dell'umanità da sempre e comunque. Ed è comunque una semina, cioè la fonte è unica a dispetto della pluralità delle forme di espressione religiosa. Torniamo un attimo al nostro Carlo Marx, perché tutto sommato il marxismo ci ha posto una domanda davanti e dobbiamo essere seri, almeno con noi stessi. Se è vero, in ipotesi, che l'esperienza religiosa è una creazione mia, ha ragione Carlo Marx, questa è né più né meno un'alienazione, non servirà più oggi a farmi lavorare meglio come schiavo alla macina di qualche industria inglese, servirà a lenire le mie angosce, le mie nevrosi di uomo del 2009. In ogni caso è qualcosa di finto. Perché è finto? Ve lo dico in due modi. La religione non serve semplicemente a dare una consolazione, anzi questo, se volete, è l'ultimo e talvolta non è neanche un fine, non è un valium, no? La religione serve, da un punto di vista immediato, a cogliere il senso dell'universo e secondariamente ad aprire il percorso verso l'immortalità. Non esiste religione che non abbia avuto questo fondamento, al di là della morte. Voi potete capire molto facilmente, ritengo, che ogni invenzione che io possa fare, anche le più arzigogolute, mi sarà di scarsa utilità nel momento in cui dovrò allontanare il gran momento, no? Quindi, Carlo Marx ha ragione quando dice che se la religione è semplicemente un'invenzione di tipo individuale, umano, questo è un meccanismo alienante, è una balla, non serve a niente. Ma se non lo è, che se invece è una rivelazione divina che investe sull'uomo. E gli storici della religione chiamano il cristianesimo la ierofania perfetta, questo soprattutto Mir Celiade, il miglior storico delle religioni del Novecento, che è rumeno, è morto negli Stati Uniti meno di 20 anni fa. Perché la chiama la ierofania perfetta? Cioè la manifestazione perfetta del divino. Ierofania è una manifestazione del divino. Oh, bene. Perché effettivamente la manifestazione del divino in un fulmine, in una lancia, in una pietra, in un oggetto, in un libro, richiede comunque un'ulteriore mediazione. La pietra va riconosciuta, il libro va recitato, la lancia deve essere utilizzata in un rito, quindi sempre dall'uomo. Questo salto, questo iato tra il divino e l'umano è colmato proprio nel momento in cui Dio diventa uomo. Profezia che è vero, non lo dice solo i Vangeli con i Re Magi, era intimamente connessa alle aspettative di tutto un mondo religioso estremamente complesso degli ultimi secoli prima di Cristo e anche dei secoli successivi. Mondo religioso che andava dal mondo greco-romano fino al mondo tiranico, quindi da una parte e dall'altra. Perché un Dio uomo? Perché la distanza salta, è annullata. E su questo i padri della Chiesa sono spinti molto in là, perché un padre della Chiesa che dice: voi, noi siamo destinati a diventare dei per sovrabbondanza di grazia, siccome Dio è diventato uomo, noi siamo destinati a diventare dei, come dire, la spara grossa, cioè non dice una cosina, ma tutto sommato lo scopo dell'esperienza religiosa è questa qui, è la trasmutazione radicale della persona in qualcosa d'altro. Noi parliamo di iniziazione battesimale, iniziazione è questo, la trasformazione radicale della persona in qualcosa d'altro. Dopo l'iniziazione si è diversi da prima. Se quindi l'esperienza religiosa è qualcosa che non ha fabbricato l'uomo, è evidente che ogni tentativo di fare tagli e cuci è come il tentativo di strappare a un uomo che cammina un braccio, una gamba o il fegato. Magari sopravvive pure se è in grado di darsi la gamba velocemente, con questi pezzi di carne li metto più o meno assieme, costruisco qualcosa che più o meno ha la forma di un uomo, ma questa qualcosa rimane immobile sul mio tavolo operatorio, desolatamente carne morta. Perché? Lo dice Mir Celiade con una frase incredibile, in una delle sue ultime conferenze pubbliche all'Università di Chicago, parlando proprio del mondo hippie, cioè di come il sacro si manifestava nell'America degli anni 60, quindi delle prime scaturigini di questa enorme ondata di religiosità fai da te che sarebbe poi arrivata qua. E dice questo: i miti personali non salvano nessuno. Tutti noi ci possiamo fare i nostri miti personali, ma questi non salvano nessuno. Ecco il motivo per cui quando si parla di sincretismo si parla di un qualcosa che tanto apparentemente è normale, quanto in realtà è sistematicamente avversato, ma non banalmente dai cristiani, che sapete sono sempre lì cattivi e cattivissimi, ma da qualsiasi tipo di espressione religiosa dell'umanità che noi siamo in grado di poter seguire sui documenti. È il caso del Dalai Lama, è il caso contemporaneo, se non altro a tutti noto, che vi ho portato apposta. Ultima battuta in cui termino, un mio caro amico è un bramino nepalese, si è laureato alla Gregoriana, è induista shivaita, adesso lavora per l'ONU e si occupa dei grandi progetti di rilancio dell'agricoltura tradizionale in quei paesi del terzo mondo che grazie all'agricoltura meccanizzata sono morti di fame pressoché tutti quanti. In questo momento sta lavorando tra l'Armenia e l'Azerbaigian. Questo ragazzo, che ha 2 anni più di me, quindi è un bambino, potete capire, si chiama Kumar Dipak Rajpant, si è appunto laureato con i gesuiti rimanendo un bramino indù. Quando venimmo, e questo siamo sempre a conoscenza, eravamo proprio lì a Roma, in questo periodo fervidissimo che era la fine degli anni Ottanta, dove iniziava il contatto con queste persone, prima non eravamo mica tanto abituati, né noi, ma neanche loro, ben inteso, non è che noi fossimo delle zocche e chissà gli altri dove erano arrivati. Si è iniziato allora tutti quanti a incontrarsi su un piano di comprensione dell'altro, gli si parlava, ma tu cosa pensi di tutti questi guru che arrivano, Maharishi Mahesh, quello dei Beatles, quel cappellone per quanti così, e i nostri chitarristi che gli fanno le serenate con la chitarra rock davanti. E lui, molto cortese, perché è un omino piccolino così con i baffetti, disse: sapete, noi li chiamiamo, e mi dice un termine in luce, sì, vabbè, adesso però traduci pure, cioè significa guru per occidentali, e sorrise. In questo guru per occidentali c'era un significato, erano i guru per i polli, per quelli cioè che credevano che, per fare il caso di Rajneesh, un mediocre professore di filosofia occidentale in un liceo inglese di Benares potesse venire qua e cominciare a predicare la propria via unica, ovviamente stando a sentire lui, verso la liberazione e verso il paradiso, in questa, paradossalmente poi in questa terra qua. Da quel periodo, alla fine degli anni Ottanta, noi non abbiamo fatto dei grandi passi avanti, se volete che ve lo dica, abbiamo fatto numerosi passi indietro da questo punto di vista. Noi oggi confondiamo drasticamente la conoscenza reciproca con le altre tradizioni religiose con il casino più totale, col sincretismo più smaccato, con questo fai da te ignorante, becero e volgare, in cui non esiste edicola che non sia piena di pubblicazione, dove qualcuno si inventa che Gesù Cristo è andato a morire in India, oppure che Odino è vivo e che lotta insieme a noi. In questa condizione in cui tutto è uguale a tutto, se noi vedessimo quello che stiamo vedendo, ci renderemmo conto che il sincretismo, che è questo, è come il samsara per gli indù, cioè il grande nemico, il grande rischio, la negazione vivente di ogni esperienza oggettiva della spiritualità, che come primissima cosa, prima ancora di scegliere se io da grande farò il cristiano o qualcos'altro, ma prima ancora di fare questa scelta bisogna imparare a evitare. Così come chiunque cammini in montagna, la prima cosa che deve fare è imparare a non cascare nei crepacci, poi si sceglie il suo itinerario. Ecco, io mi fermerei qui perché sennò la faccio lunga, ma dopo, se abbiamo anche qualche domanda da porci, sì, proviamo.
Grazie, dottor. Sì, un applauso, certamente. Non so se ti piace la metodologia, direi gruppi di domande, perché tu poi...
Benissimo.
Sì. Cioè facciamo 3-4 interventi, dopo di parlare sì.
Quasi.
Sì. Io vorrei fare una domanda.
Sì.
Anzi,
grazie.
Tre semplicemente.
Ho la penna in mano.
Faccio un modo semplice perché è così.
Meglio.
Dico, in un mondo globalizzato come il nostro, noi abbiamo la religione cattolica, i nostri sacerdoti fortunatamente si richiamano sempre i cerci e abbiamo la fede che è il dono di Dio e quindi noi abbiamo questo dono. Ma le altre religioni che si collocano, diciamo così, nel Cristo, nel cristianesimo, come si collocano rispetto alla religione cattolica in questo mondo globalizzato? Prima domanda. La seconda domanda, lei ha detto, io quasi quasi ci credo più di chi predica nel deserto che i promessi sposi. Ma io i promessi sposi li ho letti tante volte e per me diventa molto, ma molto più facile seguire i promessi sposi, perché sono più vicini a noi, perché, diciamo così, in uno stesso tempo, come dire, ci dicono la vita di oggi. Oggi i promessi sposi sono una realtà di tutti, non so, tutto quello che è successo nel 1600 e in parole povere lo vediamo anche i giorni nostri, quindi a me diventa più facile.
Soprattutto per un buon lombardo come lei.
Io sono lombardo, esatto. Quindi, la terza domanda, ecco, questa è poi un po', diciamo, esulo un attimino. Bertrand Russell, il filosofo della filosofia occidentale, che ha fatto la prima storia della filosofia occidentale, come si colloca nell'immediato dopoguerra? Cioè, ha avuto influenza sulle religioni? Questa è la mia. Grazie.
Cominciamo da qui perché qui ce n'è già. Sì, è di peso. Partiamo dall'ultima che è la più facile. Russell, che è tutto sommato un buon esponente di quel pensiero neopositivista, cioè che riduceva l'uomo alla sua ragione, è la capacità di conoscere dell'uomo all'utilizzo di questo strumento, è un grande utilizzatore di questo strumento, sarebbe come dire che un grande suonatore di violoncello. Ovviamente quando deve eseguire un pezzo per ottavino fa fatica, perché in realtà la nostra antropologia, quella cristiana, sa benissimo che esiste il violoncello, cioè la ragione, ma non si scorda che esiste anche il contrabbasso, il violino, la viola da gamba e poi tutti i fiati e gli ottoni, cioè una serie di altri aspetti della vita dell'uomo che sono altrettanti canali di conoscenza. Quindi ci vuole un'armonia tra questi diversi aspetti. Ovviamente la concezione che lui aveva della religione era sostanzialmente di nuovo una concezione tipo storicista, sa? È una cosa che ha avuto una sua funzione, persino a volte utile nel passato, ma è destinata a essere superata con il progresso della scienza. Io direi che dopo il 2001, con tutto il casotto che ci è capitato tra capo e collo, ognuno di noi è in grado di misurare se e fino a che punto la religione è stata superata dalla scienza. Noi oggi il sacro e tutte le deviazioni del sacro, pensate ai vari fondamentalismi, ci stanno addosso dalla mattina alla sera, quindi certamente non è vero che il progresso scientifico ha così costretto la religione a sparire, al contrario, oggi siamo in un momento in cui questa sacralità, dritta o storta, perché quando è storta significa che è proprio repressa, ignorante, deviata, esplode dappertutto, quindi è lì e non si muove. In questo senso hanno ragione i nostri antropologi a dire che l'uomo è homo religiosus, è homo sapiens che ragiona, è homo faber che fa, è homo erectus perché sta dritto, ma è anche homo religiosus, quindi non può fare a meno di porsi determinate domande, e se se li pone male fa disastri. Il fatto che faccia disastri ponendole male però non significa che possa evitare di porsela, perché in realtà anche il tentativo di rimuovere il problema non ha funzionato. Dopo 150 anni lo possiamo dire, non ha funzionato. Per il discorso come si pose la mia, chiaramente una provocazione, perché sapevo che andavo a toccare dei carissimi amici di Lecco che se mi sentivano mi tiravano un bicchiere, ecco, ma in realtà per dire che nel nostro insegnamento scolastico questi aspetti, anche laddove potrebbero entrare utilmente, pensiamo nella letteratura, negli insegnamenti anche religiosi, entrano poco. Cioè il fatto che esiste un'esperienza dell'umanità di tipo religioso, variegata, ma nella sua varietà, che obbedisce a un certo numero di gangli, che dimostra una serie di luoghi e modi di pensare comuni, questo è una cosa completamente sconosciuta a chiunque non faccia un percorso d'approfondimento universitario dedicato. E pensi cosa significa questo quando noi abbiamo a che fare con culture tipo quella indiana, che è anche una potenza economica di primo respiro, oggi non è più la colonia dell'inglese evidentemente, che si rifiuta caparbiamente di smettere di essere indù, anzi a volte si inventa dei fondamentalismi indù piuttosto pericolosi, ma noi ancora andiamo là con l'idea che questi con le vacche sacre che camminano per le strade siano dei beduini a cui bisogna solo dargli il tot di denaro, di conoscenze scientifiche, che in più perché la smettano. A parte il fatto, ormai le conoscenze scientifiche ce le danno loro, che sono i più grossi esperti di informatica del mondo, gli indiani, perché hanno una logica di un certo tipo e 5.000 anni di esperienza in questo. Loro sono leader mondiali nella programmazione dei computer e continuano caparbiamente a adorare le loro vacche, i loro dei, i loro tempi e i loro fiumi. E questa è una cosa da tenere presente. Per quanto riguarda le altre confessioni religiose cristiane, l'atteggiamento è molto diversificato, perché purtroppo anche lì, quando parliamo di un mondo cristiano, parliamo di un mondo cristiano che oggi, soprattutto dopo il crollo del comunismo, è rientrato in piazza, siamo tutti su una piazza. Siamo anche stati separati da tanto tempo, le chiese ortodosse, con l'unica eccezione di quella greca, per tanti decenni sono state chiuse a chiave, in condizioni non propriamente encomiastiche. Quindi adesso che sono tornate fuori abbiamo una grossa frequentazione, eccetera. E c'è una situazione paradossale. Le chiese cristiane sono tanto oggi in Europa una componente essenziale della rinascita anche sociale, culturale ed economica dei paesi dell'est, Romania, Bulgaria, Stati Baltici, eccetera, la stessa Russia, quanto nei paesi invece del nord Europa è una esperienza che si sta definitivamente spappolando, sta scomparendo. L'esperienza cristiana nei mondi di tradizione protestante, con l'unica eccezione della Germania,